Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Disposizione buon tattica Maracanà. Sempre agli esterni, manca il trequartista.
Sì.
Ma lo troveremo,
un po'
lo troveremo.
Più allineati però, un po' più vicini.
Un po' più allineati, compatti, un po' più compatti, stretti per cercare la giocata, esatto, più veloce, caro Stefano. Allora, senti Stefano, c'è subito un tema che ha scatenato immediatamente gli ascoltatori, quindi voglio chiederti immediatamente anche a te il tuo primo pensiero di giornata. Prima parlavamo un po' di queste notizie di mercato e ci siamo soffermati su Cope Miners, che rimane un po' l'oggetto, il giocatore desiderato dalla Juventus in questo momento. Lo ritieni una sorta di giocatore vicino al Milinkovic che voleva la Juventus?
Beh, sono diversi, anche se poi con Miners ha dimostrato che giocando sulla tre quarti a tiro sui calci piazzati si fa rispettare, e come ha il gol, però sulle caratteristiche, Marco, siamo un pochino distanti,
vero? Forse mi sbaglio se ritengo lui un po' più completo,
cioè Milinkovic è più geniale di con Miners, però con Miners ha una duttilità superiore a Milinkovic, ecco. Se tu, esatto, mi dici dove lo metto, lo posso far giocare davanti alla difesa, come intermedio, in mezzo al campo, come trequartista, vicino alla punta, quello sì.
Giocatore quindi più duttile.
Molto più duttile, sì.
E quindi tatticamente potrebbe ricoprire anche qualche posizione in più.
Esatto.
Questo.
Quindi acquisti con Miners, però ne acquisti tre, voglio dire. Come abbiamo detto, ha una versatilità che ti può far comodo, e come soprattutto per una grande squadra. Poi bisogna vedere come è composto il centrocampo. Si sta parlando della Juve, no?
Sì, abbiamo dato un'occhiata a questa cosa di...
Che cosa diventerà il centrocampo della Juve? Certamente poi dopo, se dobbiamo analizzare l'aspetto economico, è un'operazione minimo da 40 in su.
Sì, si sta cercando di mettere Huijsen dentro.
Ci vuole l'abilità, la capacità, insomma, la destrezza, il tempismo durante le trattative di portare a termine l'obiettivo, di centrare l'obiettivo. Sappiamo che il budget della Juventus non sarà così ricco come ci raccontano e ci dicono, però con Miners è un giocatore che può dare una fisionomia, soprattutto personalità, tecnica, spessore in mezzo al campo. La Juve serve molto un giocatore del genere. Però con Miners non risolverebbe i problemi, d'incanto.
No.
A con Miners devi immaginare un altro calciatore, magari secondo me molto più fantasioso, libero di offendere. La
però
Juve manca questo tipo di capacità.
Avrebbe un ragioniere in mezzo al campo,
sì,
diciamo così, uno che
ti
può fare
qualità.
Di grande qualità, sì, la giocata, eccetera. E allora, senti Stefano, siamo anche in attesa, naturalmente tutta la nostra redazione è sempre molto attiva con Petroselli e Tringali, sì, della sentenza, quindi io direi attendiamo e poi commenteremo quella che sarà la decisione. Sono le ore del giudizio, almeno così sembra, per poi, diciamo così, vedere come finirà questa storia. Mi ha molto colpito, te lo chiedo proprio al volo Stefano, un pensiero anche da parte tua, mi ha molto colpito la conferenza stampa di Vinicius.
Questa
sua commozione mi ha colpito quando è andato a parlare di un argomento che sente molto, vive molto addosso, no? Quello che ha ricevuto, ha sottolineato anche in Spagna: non sono razzisti, però questa cosa è avvenuta, insomma, quindi...
Non sono razzisti e credo che poi non diano un risalto come lo si dà in altri paesi. Ho raccontato anche in Brasile, le cose stanno leggermente migliorando, però insomma la sua lotta è encomiabile. Di un giorno immaginare che allo stadio si vada per vedere la partita, indipendentemente poi dal colore della pelle e altre discriminazioni di ogni genere. È un tema molto sensibile, che è caro soprattutto agli organismi che governano il calcio, FIFA e UEFA in testa, e poi recepito, deve essere recepito in una maniera giusta e corretta anche dalle federazioni, dalle rispettive federazioni. Noi ci siamo dentro. E quindi io auguro adesso, indipendentemente da tutto, che non ci sia stato questo insulto razzista da parte di Acerbi, che, cioè, io parteggio per la verità, insomma, deve emergere poi la realtà dei fatti, e credo che poi il giudice abbia questo tipo di sensibilità, perché credo che, Marco, adesso al di là di tutto, come l'ha spiegata bene prima Francesco Tringali e l'avete spiegata molto bene anche nei giorni scorsi, qui si va oltre la giustizia sportiva, no? Il ragionevole dubbio, com'è? Ci si può interpretare, ci sono indizi che portano poi a una possibilità di emettere una sentenza, sì, però ci sono i testimoni, cioè, non è non è così semplice. No, poi no. C'è una difesa da parte di Acerbi. E io non credo che Juan Jesus abbia mentito, però insomma, ci possiamo fare tutto quello che ti pare, l'idea, però bisogna aspettare la sentenza e vedere. Ci sono tre ipotesi. L'ultima, secondo me, non credo che si possa verificare, no? Quella dell'assoluzione completa.
La vedo un po'
molto difficile, e credo che ci sia o la condotta antisportiva o nel caso un insulto razzista.
Sì, bisogna, queste sono le due
che
strade.
Quantificando sono 10 giornate per quanto riguarda una parte esatto. 3 o 4, anzi possono essere anche 2. Potrebbero essere anche 2.
Senti, ti riporto questo che mi ha sorpreso, l'ho letto in questo momento, quindi lo commentiamo proprio velocemente. Te lo ricordi Chilavert, portiere?
Come no?
Che insomma era uno che poi era pure quello che segnava, no? Si è scagliato contro Vinicius via social, ha detto: il primo a insultare e attaccare i rivali è lui, non faccia il fico, il calcio è da uomini.
Vabbè, cioè, il solito discorso di
bordata, Calabria, sì. Mamma mia, forse non ce ne avevamo bisogno.
Che
no,
cosa, di che cosa significa? Cioè, voglio dire, nel calcio ci possono volare anche delle parole. Però siamo sempre lì, se ci sono poi nuovi codici, nuove regole di comportamento che poi includono, coinvolgono diciamo, l'aspetto del razzismo, uno deve fare attenzione. Ripeto, io ho sempre fatto un po' un esempio di basso livello, ma insomma che poi descrive meglio la situazione. Cioè, il codice stradale è cambiato rispetto a 30 anni fa e secondo me bisogna rispettarlo, e devi sapere, anche se te non piacciono le modificazioni di questo codice, le devi rispettare, perché se sai che è, paghi caro. Insomma, alla fine, Marco, tu non hai mai sbagliato? Io sì. Quindi io ho pagato, chi sbaglia paga. Adesso vedremo se Acerbi ha fatto quello che ha fatto, pagherà per quello che ha fatto, però insomma non siamo noi giudici, c'è Mastrandrea adesso, il giudice sportivo, che si dovrà, c'è questa patata bollente è sua.
Mi correggo perché in realtà non ha detto figo, ma ha detto un altro termine che non posso usare, che è ancora più pesante, caro Stefano, quindi non so se ce ne avevamo
bisogno.
Dire? No, penso radiofonicamente no, te lo dico.
Una parolaccia?
Sì, te lo dico dopo, te lo faccio leggere. Però insomma, credo che non avevamo bisogno in questo momento di un'uscita di questo tipo. Però che vi devo dire, c'ha Lavert a rispondere a lui di quello che ha detto in questo caso. Ma ha risposto proprio sotto il tweet sotto l'immagine di Vinicius, che hanno messo appunto nella conferenza. Nel momento in cui lui si commuove parlando della situazione, lui gli ha risposto sotto in questa maniera abbastanza pesante. Vabbè, va bene niente, però insomma andiamo anche avanti da questo punto di vista. Non so se abbiamo qualche audio al volo per spezzare un attimo e tornare anche su altri temi. 331-8200-213, vai.
Buongiorno ragazzi, sono Elena. Volevo dire la mia per quanto riguarda la scelta degli allenatori. Sono d'accordo con Piccari che la scelta... se tenere o comunque cambiare un allenatore per una squadra non vada appesa a quello che poi è un risultato di qualificazione in Champions o di qualsiasi in Europa League. Secondo me, per decidere, affinché una squadra decida se tenere o meno un allenatore, deve fare un bilancio di quello che l'allenatore poi durante l'anno calcistico ha fatto, e vedere se effettivamente è riconfermabile o meno.
Allora Stefano, te la faccio corta, si stava discutendo molto di alcuni allenatori il cui futuro sembrerebbe in bilico in base al conseguimento di determinati risultati in questa stagione, no? Ad esempio Pioli, parlavamo anche di Allegri che ha un altro anno di contratto, come ce l'ha Pioli un altro anno di contratto, e quindi sono nella
stessa
situazione.
Per te conta il percorso? Non tanto i risultati che vai a ottenere.
Cioè io sono dell'idea che ad oggi, cioè la domanda è: decidi oggi oppure aspetti il risultato finale di questa stagione? Che cosa fai?
Bella domanda. Ripeto, però insomma tutte le storie sono differenti, no? Nel caso di Pioli abbiamo sempre detto che ha aperto un ciclo, ha avuto delle difficoltà all'inizio, ha portato il Milan da una quinta, sesta posizione in campionato costantemente in Champions, ha vinto uno scudetto, si sta giocando le sue carte in Europa League, vedremo quando andrà a finire questo derby italiano con la Roma. Cioè complessivamente il bilancio secondo me è positivo, cioè, il mio giudizio personale è positivo nei confronti di Pioli. Poi ci sono altri allenatori che hanno fatto un percorso differente, è vero che sono valutati sempre sulla base dei risultati che ottengono, però credo che sono d'accordo se tu la vuoi mettere così, Marco, sul percorso. cioè secondo me un allenatore si deve valutare anche per quello che, come lavora all'interno del gruppo, i giocatori come stanno con l'allenatore. Secondo me un direttore sportivo, chi per lui, deve valutare questo aspetto, indipendentemente dai risultati. Bisogna avere anche molta pazienza, lo so che non ce n'è, però insomma, se io mi metto nei panni di un direttore sportivo e ho Piccari allenatore, lo sostengo perché mi piace come lavora.
A prescindere poi, da quello che può essere il percorso.
Certamente, poi non è, sì, perché bisogna... Bisogna valutare anche il lavoro di una persona, poi la fortuna, i risultati, certo, se non arrivano dopo due anni siamo
guarda
sfortunati.
Io credo che Pioli e Allegri
siano
due situazioni
bravi
differenti,
che magari non ottengono risultati per una serie di motivi che magari non hanno una responsabilità diretta, anche se Bielsa, pensa che alla fine la responsabilità sia unicamente dell'allenatore. Anche questo aspetto, perché ho sentito una sua dichiarazione oggi, sono andato a spulciare le sue dichiarazioni che aiutano secondo me anche delle riflessioni, no? Noi in maniera scontata diciamo c'è anche responsabilità dei calciatori. Lui dice no perché lo stato di forma, lo stato fisico, psichico,
dipende
tecnico,
dall'allenatore.
Tattico, dipende dall'allenatore.
Io sono d'accordo.
Se un giocatore non rende per il loco Bielsa, la responsabilità è una sola, dell'allenatore. Beh, così almeno ci aiuta pure.
Io sono uno.
Cioè, siccome noi diciamo no, però i giocatori anche hanno una
responsabilità. Io mi sono scontrato molto
Bielsa
spesso
dice,
proprio perché
male,
la penso come Bielsa. Perché credo che l'allenatore sia un fattore determinante. Sia che hai dei giocatori di grande qualità, Stefano, e sia che non hai giocatori di grande qualità. In entrambi i casi ha un peso specifico enorme, ma ti parlo anche dal punto di vista psicologico, perché tu quando gestisci un gruppo, lo sai meglio di me perché dentro i gruppi ci siamo stati, c'è anche il discorso psicologico.
Ma guarda,
no?
Questo vale anche
mi considera, non mi considera.
In ogni lavoro, in
questo,
un'azienda, in un gruppo di lavoro,
esatto,
come il nostro,
esatto,
come dappertutto.
Esatto,
cioè,
esatto.
Se non hai un direttore, un allenatore che tu riconosci, no? Però se le cose non vanno male, sì, puoi avere quello che magari è fuori dalle righe, quell'altro invece che è dirigente, è disciplinato, insomma, ognuno, ma anche nelle aziende è così. Io credo che poi la responsabilità sia di chi governa e coordina quel gruppo.
Sono d'accordo. Guarda, questa è una cosa che io mi sono sempre... cioè, nel senso, io riconosco il valore del
è
calciatore.
È difficile non immaginare, Marco, scusa, perdonami se ti interrompo,
no,
un gruppo
vai.
Di lavoro di 20 persone che vadano tutti d'accordo.
No.
Anzi, sarebbe clamoroso, insomma, sarebbe una notizia. Poi c'è la vecchia frase, la domanda che ti faccio, che pongo anche agli ascoltatori: il gruppo fa i risultati o i risultati fanno il gruppo? Riflettiamo su questa domanda che sembra abbastanza marzulliana, stupida.
Sì, è vero.
Però, riflettiamo. Perché quando le cose vanno male, chi è che è disposto? Magari c'è quello che non gioca e dice, meno male che questo se ne va. Così, magari cambiando allenatore in maniera stupida, pensa, io c'ho, ma chi te lo dice? Chi ti assicura un cambio allenatore che tu puoi avere più spazio?
Però
e allora
ti
vedi
faccio
che
una
poi
domanda.
Alla fine la migliore intelligenza, la miglior capacità è l'intelligenza, cioè la migliore veramente competenza. Se tu sei intelligente, sensibile a capire un attimo come devi stare dentro un gruppo, questo da giovane lo vedi, poi quando maturi capisci quanto è importante avere una figura che dia sicurezza e ordine, perché ci vuole un po' di ordine, di coordinamento, di essere coordinato. E Bielsa dice è colpa dell'allenatore.
No, ma io ti ripeto, ritengo, l'altra sera, quando sarò sera fa, sentivo Ranocchia, ex difensore dell'Inter, diceva l'allenatore conta l'80%, forse una percentuale altissima, forse troppo, però è importante, perché poi io spesso sento alcuni giocatori, magari non lo dicono pubblicamente, ma se tu ci vai un po' a parlare o capti qualcosa, ti dicono noi non ci possiamo vedere come giochiamo, guarda come ci fa giocare questo. Cioè, non mi dire che non è capitato,
certo, come no,
tra i giocatori uscite di questo tipo.
Vorrei fare sempre un distinguo tra il calcio che è stato, insomma, all'epoca dei 30 anni fa e di questo. È cambiato.
Sì,
non
sì,
cambiato tante
questo
cose,
sono d'accordissimo.
Quindi a maggior ragione sostengo la tua tesi. Poi sottolineo spesso e volentieri che il ruolo dell'allenatore è ormai un ruolo totale, totalizzante all'interno,
sì,
perché è una specie di direttore di risorse umane, gestisce un gruppo di 20 persone, gestisce anche uno staff tuo, personale, di 7-8 persone, non so, c'è gente che ha 10 collaboratori, quindi tu c'hai da gestire lo staff, da confrontarti con la società, quindi direttore sportivo e proprietà, e poi con i giocatori. Devi avere grandi capacità adesso. Mm. Cioè non basta più trasmettere, oggi giochiamo a 3-5-2, tutto un lavorone incredibile. Perché...
Poi adesso c'è un discorso da fare, che mentre prima...
I calciatori aspettano anche che tu sia preparato sotto questo punto, certo, di vista adesso.
Ma sai perché, Stefano? Sembrerà una cosa stupida quella che sto dicendo, ma prima c'era più chiusura, cioè nel senso certe cose non le vedevi all'esterno, non c'era questa, diciamo così, intromissione del mondo esterno come adesso, che i social, certo, hanno dato,
perché è un tutt'uno,
esatto, quindi adesso devi essere anche attento a questo tipo di situazione,
esatto,
che non è facile.
Poi sai
da gestire.
Che un mio amico mi ha rimproverato, detto, Stefano, adesso ti sei dimenticato il passato. No, non lo cito perché lo stimo e io voglio anche bene, ma non lo voglio dire chi è. Mi ha detto, ma sei pure tu, sei diventato nella cosa dei calciatori, degli analisti moderni. No, secondo me il passato per il passato non conta, non fa bene. Se invece tu conservi il passato, faccio un esempio, Spalletti, sì, è l'esempio plastico di quello che dovrebbe fare l'aggiornamento, no? Lui dice, Spalletti sono 45 anni che allena, quindi ne ha viste di tutti i colori, però che si aggiorna, si rinnova, cioè non è che rifiuta, cioè quando lui dice il calcio adesso è cambiato perché nessuno è più superiore a nessuno, cioè nel senso che non è che te la devi conquistare,
esatto.
Affronti l'Ecuador, l'Ecuador ha magari delle qualità. Poi possiamo sorridere su alcuni giocatori che non è che destano, dire, questo è fenomeno nell'Ecuador. No, però devi rispettare l'avversario e poi trovare sempre delle difficoltà. E quindi già questo è un aspetto. Poi, perché faccio giocare a te? Perché bisogna rispettare, diciamo, quello che ci trasmette il campionato. L'Inter domina il campionato, come lo domina? Con questo sistema, con questi principi di gioco.
Allora
quindi
io vado a prendere...
lo metto in conto. Poi... di esterni, chi è che gioca come l'Inter? Ci sono 4-5 squadre. Cioè, voglio dire, non è che Spalletti magari è innamorato di un modulo, però è quello che dicevamo un mese e mezzo fa. Ti devi essere versatile, duttile e non essere capoccione.
Sì.
No, perché da una parte e dall'altra.
Ti devi aprire.
Ti devi adattare. Quindi Spalletti, col capolavoro che ci ha fatto vedere contro il Napoli e con il Napoli, ci ha fatto vedere cose nuove. Però già quello non basta più, perché il calcio va veloce, magari esatto. C'è qualcuno che ha trovato le contromisure.
Ti dico un'altra cosa, poi ti faccio vedere un titolo che voglio sentire subito un tuo pensiero. Ti dico un'altra cosa, anche quando si dice, noi che veniamo, come dici sempre, come diciamo sempre insieme...
Il passato conta se sei intelligente a trasformarlo poi nel presente...
Veniamo da un calcio dove si giocava meno, giusto Stefano? Quello del nostro periodo si giocava meno.
Adesso, un altro mondo.
Però attenzione, quello che voglio dire adesso qual è?
Non si possono
è che quando tu sei un allenatore
d'epoca.
E dici adesso si gioca troppo e giochiamo il giovedì e rientriamo il venerdì, ho capito, però il calcio è questo. Allora, o tu fai uno scattino in avanti e dici, io siccome sono di fronte a questa nuova realtà, è inutile che parlo di quella che si giocava una volta a settimana, non c'è più, allora io mi devo adeguare a questo. Come devo fare per adeguarmi a questa nuova realtà? Cosa mi serve per adeguarmi a questa nuova realtà? Non posso dire gioco troppo, mi mettono la partita a mezzogiorno e mezza, me la mettono, si gioca. Allora o ti adegui o, sinceramente la dico in maniera brutale, cambi mestiere, vai a fare un'altra cosa, vai a allenare altre squadre che dici non c'ho l'impegno settimanale. Cioè,
Sono d'accordo.
È inutile lamentarsi di questo, a meno che la categoria dei calciatori e degli allenatori tutti insieme si uniscono e vanno dalla UEFA, dalla FIFA e dicono, signori, per la nostra salute noi non ce la facciamo più a giocare così. Questo è un altro discorso.
Che andrebbe affrontato
assolutamente.
Perché mi sembra una cosa disumana che il prossimo anno
88 partite
si
arrivano a giocare.
Se giochi
questo è un altro discorso. Cioè, allora, o si distinguono le due cose.
Io posso dire una cosa, ma la salute dei calciatori a chi interessa?
È questo che io dico.
No, poi dopo,
ma se non interessa a loro, chi deve interessare?
No, attenzione, perché... adesso non voglio fare una questione ora, però...
No, ma è così, è così.
80 partite a quei livelli...
è impossibile giocare. Allora devi fare le rose dei 35 giocatori. Come li gestisci 35 giocatori? Devi gestire... ma un allenatore deve gestire 35 persone. Qui subentra un altro piano di visione dell'allenatore, Stefano. Che è ancora più
perché
difficile.
Perché ci sono gli staff allargati.
Capito.
Magari ci sarà... ci sarà qualcuno deputato
a fare questo tipo di lavoro. Ah, certo, certo. Senti, ti do un altro titolo, quello di Zaniolo, che insomma oggi lui nell'intervista che è uscita ha voglia di Serie A, quindi il titolo di Zaniolo che insomma fa capire, eccolo qui, voglia di Serie A. Stefano, voglia di Serie A. Qual è la squadra che...
Ma posso dirti una cosa? Cioè, abbiamo sempre parlato di questo ragazzo dal talento innegabile, cioè, ha delle doti non comuni e secondo me Spalletti fa bene a credere a questo ragazzo perché ha degli strappi che insomma mancano sia nella nazionale che nel nostro campionato. Io credo che Zaniolo abbia ancora la possibilità di affermazione, cioè quell'affermazione che lui si augura di poter dimostrare. E io credo che tornerà in Serie A.
Sì.
Non so dove, ma io credo che possa essere.
C'è una squadra secondo te che...
Ma guarda, può giocare
le cui caratteristiche...
Può giocare dappertutto. Lo vedrebbe bene nel Milan, ad esempio.
È la sua dimensione.
Nella Roma di De Rossi.
È la sua dimensione, perché prima c'è stata un'osservazione di Francesco che te la rigiro. Lui ha detto: io non farei la domanda dove può giocare, perché è un giocatore che può giocare in più squadre. Ma qual è la dimensione di Zaniolo?
È una dimensione medio-alta, per me.
Medio-alta?
Sì. Perché guarda che Spalletti non fa sconti, se lo convoca vede qualcosa che di diverso rispetto agli altri, però anche lui credo che abbia fatto tesoro. Sai, è facile dire, no, degli errori che ha fatto, del tempo che ha perso.
Che del tempo che ha perso,
correggiamo,
esatto.
Perché sennò sembriamo tutti professorini che vogliamo fare le lezioni agli altri.
Anche due infortuni seri.
Due infortuni seri e il tempo che ha perso. Dietro, ma non ha comporre perché è uno serio, È uno che si allena, è uno. Perché se no non Spalletti
non ti
sega, come si dice dalle parti sue. E quindi lui deve lavorare su queste piccole sbavature e soprattutto sul tempo che ha perso. E l'Italia, io me lo auguro per lui, anche per il calcio italiano, possa recuperare un talento, no? Questa fuga di cervelli che diciamo vanno via dall'Italia, che magari non riescono a diventare grandi ingegneri, grandi chirurghi, eccetera, se ne vanno. Ecco. Dobbiamo recuperare questa fuga di Zaniolo, che molti, anche diciamo i più diciamo cattivi, tra virgolette, non vediamo l'ora, diciamo, ma quello non vale niente. Io non l'ho mai pensato. C'è tempo anche per recuperare un talento del genere. Io credo che Spalletti faccia bene questo. Non deve commettere idiozie in questo europeo. In questo periodo deve stare molto calmo. E poi voglia di Serie A, perché no? E poi non costa più tanto come prima. Sei d'accordo?
Sì, anche questo.
Quindi è una grande opportunità.
Un'opportunità magari proprio per lui, ma anche per il calcio italiano. Stefano, abbiamo fatto un mini giro, perché abbiamo ancora tanti altri temi da affrontare in questo pomeriggio. 331-8200-213. Ci prendiamo un piccolissimo break e ritorniamo, perché abbiamo già due ospiti con noi per andare a disquisire di alcune cose. Quindi state con noi, perché abbiamo appena...